Bene, magari qua un paio ci siete. Da noi a Mannheim sono volate quasi tutte. Siamo rimaste proprio a due o tre famiglie così. Ecco perché avevo telefonato a Giuliano se oggi potevo essere qui con voi. Ma volevo stare solo insieme con voi. Ma che ho la possibilità anche di servirlo, di questo ne sono anche contento. Oggi ho fatto una maronata. Stamattina mi trovavo a Ruheim, perché anche là tutti verso il sud ed è rimasta la riserva. E allora ho fatto il giocatore di riserva anche lì. Ed è bello poter servire il Signore. Per questo lo stesso messaggio che ho portato stamattina lo porterò anche qui con voi. Giuliano già ha un po' fatto una bella introduzione. Ed è importante per noi capire perché il Signore agisce in certe situazioni in maniera diversa di come ce l'aspettiamo noi. E proprio la storia che leggeremo ci fa vedere questo fatto. Un Gesù che non fa quello che dicono gli altri. Leggete insieme con me nell'Evangelo di Matteo, capitolo 15, versi 21 a 28. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare. «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio!» Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo «Mandala via, perché ci sta dietro!» Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele!» Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo «Signore, aiutami!» Gesù rispose «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse, «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei suoi padroni». Allora Gesù le disse, «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Sappiamo noi che quando Gesù iniziò il suo ministero, lui viaggiava molto. E abbiamo letto che si trovava a Tiro e di Sidone. Se guardate la cartina di Israele, Sidone e Tiro si trovava al nord di Israele, praticamente sopra quasi gli ultimi paesi. Da questo vedete quanto girava il Signore Gesù, era sempre in giro, perché lo scopo suo era quello di predicare il regno di Dio, ma a chi? Al popolo di Israele, affinché loro riconoscessero e vedessero quello che Dio stava per fare. E sappiamo che prima che lui arrivasse in un posto, si sapeva che già lui era là, come per dire, guarda, sta arrivando Gesù, ora viene, lo aspettiamo perché è stato là, ha fatto questo e questo, e ora verrà anche qui da noi. Gesù aveva una grande fama, si conosceva che il suo parlare era diverso di tutto quello, di tutti quelli che fino ad ora loro avevano ascoltato, anche perché Gesù faceva molti miracoli, si vedeva che c'era la mano di Dio in quello che lui diceva e faceva. Tutta la gente che aveva dei bisogni andava da lui, perché dice se aiutate gli altri, aiuterà anche a me. Allora chi aveva dei bisogni, chi aveva delle mancanze, chi aveva delle malattie, chi aveva dei figli infermi, correva da lui. Notiamo questa donna che sente parlare di Gesù. Si dice che era una donna cananea, cioè non faceva parte dei figli di Israele, era un'estranea. E l'atteggiamento di questa donna, dopo che sente parlare che c'era Gesù, dice: mia figlia sta male, se io corro da Gesù, se io vado da lui, lui mi aiuta. Non dice mi può aiutare, lui mi aiuta. Era convinta che Gesù era l'unica soluzione per la guarigione della figlia. E non è che è andato da Gesù, ha chiesto permesso, no. Da lontano leggiamo che comincia a gridare. Sapete, gridare non è: allora Signore, guarda, sono qui. Lei gridava: Signor Gesù, abbi pietà di me. Ma non così come ho fatto ora io, sicuro, a gola aperta. Perché non è che, immaginatevi, c'era della folla attorno di Gesù, eppure la sua voce era così tanto alta che l'hanno sentita tutti. Dal grido di questa donna notiamo quale disperazione, quale turbamento che c'era in lei. Questo grido di lei esprime tutto il dolore, tutta la tristezza che lei sente. Immaginatevi una figlia malata che si buttava a terra, una figlia che era straziata, una figlia che era perseguitata e lei non sapeva come poterla aiutare. Tutti i dottori sicuramente ne ha cercati centinaia, anche tutti i capi religiosi sono andati lì per risolvere il problema, nessuno poteva aiutarla, ma lei sente parlare di questo Gesù, un personaggio straordinario. E comincia a gridare. Qual è la parola, la prima parola che lei dice? Signore, se hai guardato gli altri, se hai guarito gli altri, deve pure aiutare me. No, lei non fa così. Signore, abbi pietà di me. Come per dire: Signore, ascoltami. Signore, senti quello che c'è dentro di me. Abbi compassione di quello che io sto passando, abbi pietà. E sapete qual è il bello di questa donna? Era un'estranea. Lei lo riconosce come Signore, eppure era un'estranea, e vede in Gesù il Signore. E oltre a questo dice: figliuol di Davide, sarebbe a dire lei riconosce in Gesù il re di Israele. Strano, come mai tutti gli israeliti che andavano dietro di Gesù andavano solo perché ricevevano dei miracoli e non riconoscevano quello che era Gesù? Perché se vi ricordate più avanti leggiamo: crocifiggelo perché non vogliamo che costui regna su di noi. Perché non l'hanno riconosciuto come il Messia? Ma questa donna lo riconosce come il Signore, come colui che doveva venire, colui che aveva il diritto di chiamarsi re di Israele. A me sembra che questa donna conosceva le profezie, perché tutte queste cose riguardo a Gesù sono state scritte. Ma come mai che tutti gli israeliti che conoscevano la legge non guardavano queste cose, ma questa donna che era estranea esprime? Allora, la prima cosa che questa donna fa, innalza il Signore Gesù. Tu sei il Signore, lo metta al primo posto. Tu sei il Re, sarebbe a dire tu sei colui che domina sopra di noi. Mette il Signore Gesù al primo posto. Non è che guarda subito il suo problema, ma cerca di innalzare, e lo fa questo, gridando, innalza il Signore Gesù. La cosa strana però che ci tocca, che al suo grido lei non riceve risposta. Strano, come mai Gesù che ascolta questa donna che si stava sgargialando, non so la parola italiana com'è, si gridava a gola aperta. Come mai che non ci dice vieni qua, ora mi prendo cura di te quando finisco, eccetera, eccetera. No, come se niente fosse. Strano, sempre che qui troviamo un Gesù freddo, un Gesù senza cuore, un Gesù che non capisce. Pensate che sia così? Lo stesso Gesù, nel capitolo 11 di Matteo, nel versetto 28, aveva detto queste parole: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. L'aveva detto prima, qui ci troviamo nel capitolo 15, nel capitolo 11 invece era molto prima. Erano parole di Gesù che diceva: venite a me, cioè tutti quelli che sono travagliati nella vita, tutti quelli che sono oppressi, dice venite e io darò riposo. Questa donna era andata da lui e lui rimane indifferente. Gesù stesso dice gli affaticati, gli oppressi potevano venire da lui. E poi leggiamo anche tanti altri versi dove dice a chi crede riceve, erano i versi che leggevo poco fa Giuliano, e chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. Ma il comportamento di Gesù qui in questo caso era molto diverso di come i suoi discepoli erano abituati. Cosa hanno fatto i discepoli? Signore, se non l'ascolti, almeno licenziali, perché disturba. Cioè, i discepoli che erano vicini a Gesù vedevano che questa donna continuava sempre Signore, 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 abbi pietà di me. E i poveri discepoli vedevano il Signore Gesù che non l'ascoltavano e dice: ma perché questo qua non l'ascolta? Ma almeno mandala via, no? Sarebbe a dire, a loro aveva cominciato a disturbare la situazione. Diciamo in un certo senso i discepoli avevano perso la pazienza. A vedere questo atteggiamento naturalmente va oltre a volte anche la nostra immaginazione. Quando io ho letto la prima volta questa storia, non continuando, mi sono domandato: ma qui è un Gesù diverso. Allora non mi potevo immaginare la situazione. Dobbiamo però sapere una cosa, che tutto quello che Gesù fa ha una base. Non succede niente per niente. Di tutto il modo come lui agisce c'è uno scopo. E se Gesù in quel momento taceva, era perché c'era uno scopo dietro. Naturalmente, poveri discepoli, non capivano la lezione che il Signore stava dando e perdono la pazienza. E a me mi sembra che si è creato un conflitto. Noi qui abbiamo tre tipi di persone. Abbiamo la donna, abbiamo i discepoli e abbiamo Gesù. Secondo noi, leggendo il testo, il conflitto tramite chi si è creato? Tra Gesù e la donna? Il conflitto si è creato fra Gesù e i discepoli, perché i discepoli non capivano quello che Gesù stava facendo. Noi leggiamo quei versi in Giovanni 11:40 dove dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Non ti ho detto che se credi. E qui quello che il Signore Gesù vuole mettere in evidenza è proprio questo, miei cari. Credere. Vediamo che gli apostoli, diciamo i discepoli, vogliono, vedendo Gesù che non agiva, perdendo la pazienza, vogliono dare al Signore dei consigli. Pensate voi che il Signore in quel momento aveva bisogno di consigli? Come se loro pensavano che in quel momento il Signore Gesù dimostrasse delle debolezze perché non agiva. Allora dice: dobbiamo un po' spingere al Signore affinché faccia qualcosa. E volevano darci dei consigli. Accordala almeno. così se ne va, come per dire dacci una caramella, dice magari più tardi, poi verrò, e se ne va e ci lascia in pace e noi possiamo fare quello che dovevamo fare. Questo a volte è il modo di agire di ognuno di noi, miei cari. Nei conflitti succede, avvengono quando c'è insicurezza. E questo si nota spesso fra Gesù e i suoi discepoli. C'è stato spesso dei conflitti fra di loro. In certe situazioni, in certe circostanze che a noi ci disturbano, ci fanno stupire. Ecco perché dicevo, non solo fra Gesù e i discepoli, ma fra noi e Gesù a volte succedono questi conflitti. Perché non capiamo quello che il Signore sta per fare? Perché non capiamo quello che il Signore vuole? E quando ci troviamo in questa situazione vogliamo prendere poi la situazione noi nelle mani. Il Signore Gesù che tace, la situazione che diventa sempre più, va sempre più avanti, allora vogliamo, come per dire, Signore, tu devi fare così, 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 così. È vero che lo facciamo questo spesso? Dare i consigli al Signore per quello che deve fare? Vi ricordate Maria quando andò da Gesù e gli disse, figlio mio, vede che non hanno vino? Cosa risponde il Signor Gesù? Sì, mamma, aspetta che fra poco lo faccio. Donna, che c'è fra me e te? La mia ora ancora non è venuta. Cioè, il Signore ha ogni cosa per il suo tempo ed è Lui e non Maria o diciamo noi che dobbiamo dare i consigli per anticipare il fare del Signore. C'è da domandarsi se conosciamo o capiamo noi il motivo perché non si riceve risposta o perché la situazione diventa estranea. Quando vediamo che una cosa non succede, ci riflettiamo noi sopra o diventiamo impazienti così come sono diventati i discepoli? Al posto di domandarsi perché Gesù agisce così, aspettiamo e vediamo che Lui agirà. Invece no, hanno perso la pazienza. E questo succede anche noi. E ci dobbiamo domandare se il Signore in certe situazioni tace, non agisce come vogliamo noi, perché lo sta facendo? Qual è il motivo? Vi ricordate quella parolina che abbiamo letto poco fa? Se credi, è importante questa parola, mia cara. Se ci facciamo caso, anche noi vogliamo liberarci da certe situazioni che non sono tanto belle o comode, certe situazioni che non ci sono simpatici, certe situazioni che ci danno fastidio. E quando ci troviamo in certe situazioni un po', diciamo, ruvide, succede che rimaniamo senza comprensione, cioè perdiamo la pazienza. E perdere la pazienza, sapete che cosa vuol dire? Fare le cose veloci. Quando tu fai una cosa senza pazienza e veloce, riesce o non riesce? Io mi ricordo quando lavoravo, quando mi volevo sbrigare, la rompevo. E alla fine ci mettevo più tempo di come lo facevo con la calma. I miei colleghi correvano tutti dietro l'altro, io sempre calmo, calmo. Alla fine io mi trovavo 2 metri davanti di loro. Per dire, con la pazienza si riesce a capire la situazione, si risolve subito il problema perché lo si vede, invece correndo, correndo non lo vede. E quando corro troppo, sapete cosa succede? Che pure mi taglio le mani. Come l'altro giorno che mi sono fatto un buco nel dito. Perché? Perché mi volevo sbrigare. E non capivo che la mano stava di dietro. E questo è quando noi perdiamo la pazienza, miei cari. Poi vengono i mali, poi le cose non riescono bene. Perché? Perché siamo noi che agiamo. E quando agiamo noi, miei cari, le cose non vanno perché qui ci troviamo fra noi e il Signore. Qui il problema non era i discepoli e il Signore, era la donna, la mamma che implorava e il Signore. E loro si sono intromessi. Non dobbiamo mai noi intrometterci nella volontà di Dio, perché quando noi ci intromettiamo, miei cari, noi sbagliamo. E penso che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza. Quello che Gesù sta facendo qui in questa storia, che vuol fare capire ai suoi discepoli una bella lezione. L'aspettare non era per la mamma, perché Gesù sapeva quello che doveva fare, ma voleva dare una lezione ai suoi discepoli. Voleva dare una lezione al popolo di Israele. Guardate, la pressione dei discepoli non piaceva a Gesù. E quando Gesù si è visto pressato, che cosa ha fatto? Si è fermato e taceva. E quando noi pressiamo, cioè vogliamo sforzare la situazione, anche questo il Signore fa con noi. Si ferma, non agisce, non ascolta. Perché? Vede che in noi c'è qualcosa che non va, manca qualcosa. Se tu mi chiedi una cosa e la vuoi per forza, vuol dire che tu non credi in quello che io posso fare nella tua vita. Quando noi siamo impazienti, lui sa aspettare. Come per dire, continua, arrabbiati pure, prenditela pure con me, io sono qua. Quando ti calmi, vieni, parliamo insieme, ragioniamo. Invece no, Signore, io voglio. Questa parola, io voglio, non esiste nel vocabolario di Dio. Non c'è. Quando noi andiamo davanti al Signore a dire, Signore, ti prego, fai, questo non esiste dal Signore. Perché vuol dire dire a Dio quello che deve fare. Sapete che il Signore conosce il tuo cuore e il mio cuore meglio di come lo conosco io? Immaginatevi voi che voi sapete quello che è buono per voi. Quante volte ci siamo immaginati che quella cosa era buona, l'abbiamo fatta e poi alla fine ci siamo resi conto che non era buona. Ma il Signore che conosce il cuore nostro ci sa dare quello che cuore nostro ha bisogno, e questo va oltre le nostre immaginazioni. Ma io volevo quello. No, mio caro, quello non è per te. Per te c'è un'altra cosa. E vediamo che davanti alla pressione Gesù dà una risposta abbastanza strana. Io, dice, sono venuto per le pecore di Israele. Questa donna cananea che grida non ha diritto, perché il mio mandato è stato per il popolo di Israele. Però noi sappiamo che Gesù è venuto nel mondo per cercare e salvare chi era perito. E Giovanni 3,16 dice, Dio ha tanto amato il mondo. Allora in questo mondo fa parte anche la cananea. Gesù sa però che per mezzo di Israele sarebbe arrivata anche la benedizione alle nazioni. E vediamo che questa risposta di Gesù sembra per i discepoli, va bene, tu dici così, sembra soddisfacente. Però io penso che ancora non avevano capito quello che il Signore stava per fare. Per loro è stato soddisfacente. Va bene, tu dici così, si fa così. Ma per la mamma, che aveva un cuore rotto, non è stato soddisfacente, perché questa mamma aveva un bisogno. Vediamo che la donna qui prende un atteggiamento particolare. Io mi immagino che quando avrei ascoltato quella risposta dal Signore di dirmi che io sarei un cagnolino, mi sarei offeso. Come? Agli altri ci fai i miracoli. Ora vengo io che ti chiedo qualcosa e tu mi dici che tutto quello che tu fai è per Israele e io sarei un cane. Capite quello che sto cercando di farci capire? La donna si poteva offendere e se ne sarebbe andata. non se n'è andata, non si è offesa. Anche se non capiva tutte cose, però lei vede in Gesù qualche cosa di particolare. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Mi domando, miei cari, se tale costanza c'è anche in noi. La donna non si è fermata. Noi a volte ci scoraggiamo e ci fermiamo. Le parole qui di Gesù sono: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma lei disse: dici bene. Wow! Dici bene. Non si è offesa. Ha capito che tutto quello che Gesù stava per fare era per il popolo di Israele. E lei riconosce le parole di Gesù e dice: dici bene. Facciamo noi anche così? Tutto quello che il Signore dice, tutto quello che il Signore ci fa capire, tutto quello che il Signore ci presenta, anche se oltre le nostre immaginazioni, lo accettiamo noi come sì ed amen? E diciamo: sì, Signore, dici bene. Ma spesso quando una cosa non la riceviamo, sapete che cosa succede? Io da bambino, quando mia madre non mi dava una cosa, faceva la funcia. Cioè, facevo il muso lungo. Me la prendevo. Questa donna non se l'è presa. La risposta di Gesù è dura. E quello che vediamo è che la mamma non contraddisce Gesù. E dice: sì, Signore, tu dici bene. E guardate le parole che sta dicendo questa mamma. Signore, mi contento anche dei sbriccioli. Cioè, tutto quello che tu stai portando al popolo di Israele, però io sto qui e mi prendo anche quello che cade dal tavolo. E sapete, per un cagnolino prendere le sbriccioli che cadono a terra, quale atteggiamento prende? Io c'ho un cane a casa nostra che quando cade qualche cosa subito lei zac va là e lecca. Ci ridiamo sopra. Ma è un atteggiamento molto umile, questi miei cari. Abbassarsi e prendere quei piccoli briccioli. Noi siamo abituati da ricevere le cose grandi dal Signore. Ecco perché quando chiediamo le cose al Signore, chiediamo le cose grandi. Ma abbiamo... ci riflettiamo sopra sulle cose piccole che il Signore ogni giorno ci elargisce, che ci dà. Per esempio, stamattina ti sei alzato, hai aperto gli occhi, hai ricevuto un giorno in più. Ci sono state tante cose che in questo giorno sono successe. E ora siamo qui, ben seduti, comodi, e ascoltiamo la parola del Signore. Abbiamo cantato, abbiamo lodato. E niente questo. Sono le piccolezze quelle che contano, mie care. E quando noi non accettiamo, diciamo, non approviamo, non, come si dice la parola, non approviamo quelle cose piccole, come vorremmo capire le cose grandi che Dio ci vuole rivelare? Dici bene. Signore, mi contento delle sbriciole e con la testa a terra sono pronta a mangiarla. Dobbiamo essere noi pronti, miei cari, anche a cominciare da basso. Perché il Signore vuole proprio vedere questo. Guardate, questa donna si è umiliata. Quando noi chiediamo qualcosa al Signore, qual è l'atteggiamento che noi prendiamo? La donna sa di non aver nessun diritto. Dimmi un po', uditemi un po'. Quale diritto abbiamo noi di chiedere cose al Signore Gesù? Quale diritto hai tu? Quale diritto ho io? Quale meriti ho io davanti al Signore che Lui deve fare quello che ci chiedo io? Nessun diritto abbiamo noi. Perché tutto quello che noi abbiamo e siamo, lo abbiamo per la Sua grazia. E non c'è nessun merito da parte nostra. Perché tutto quello che noi abbiamo e siamo lo abbiamo per i meriti di Cristo. perché lui ha fatto ogni cosa per noi. Lei sa di non aver nessun diritto, ma lei sa una cosa, questo qua è il Signore. Lo sai tu che il Signore Gesù è il padrone della tua vita? Quando ci troviamo davanti al Signore, cosa vediamo? Cosa c'è in questa donna, mia cara, di particolare? Perché alla fine, dopo che il Signore vede come lei insiste, poi rivela il motivo. E quali sono state le ultime parole del Signore Gesù? Dalla tavola dei loro padroni. E poi risponde Gesù, verso 28, allora Gesù disse, donna, grande è la tua fede. Hai insistito molto, hai gridato molto, sei stata paziente, non hai mollato, hai accettato l'umiliazione, ti sei abbassata. E questo mi dimostra che tu hai fede in me. Grande la tua fede. Lei credeva che solo Gesù poteva aiutarla e ha aspettato. Gli altri hanno perso la pazienza. Lei invece non ha perso la pazienza. Lei insisteva. Quante volte abbiamo noi perso la pazienza davanti al Signore? Quante volte ci siamo stancati di chiedere delle cose e il Signore tace? Sapete quando il Signore tace? Perché non ce lo vuole dare. Se il Signore non risponde è perché non è la sua volontà. Se il Signore non ci dà quello che noi vogliamo è perché noi diciamo solo dammi, ma non diciamo Signore aiutami a capire la tua volontà. E questo è molto diverso, miei cari. Sì, ci stanno i versi che dicono ogni cosa che chiederete nel nome mio, il Padre mio ve lo dà. Però c'è scritto anche che dobbiamo chiedere secondo la sua volontà, il piano di Dio per la tua vita. Il Signore sa quello che è buono per te e per me e Lui ci dà quello che ci necessita. Se io chiedo qualcosa che non è alla mia portata, se io chiedo qualcosa che io non sono capace di portare avanti, pensate voi che il Signore me lo dà? Perché sa sicuro che davanti a quella cosa io crollerei e non ce la faccio. Un'ipotesi. Io prendo una pensione, non diciamo non tanto alta, ma nemmeno tanto bassa. La macchina si rompe e chiedo al Signore, Signore ho bisogno di una macchina, ma dammi la Ferrari. Pensate voi che il Signore me la dà? Me la potrei comprare. La potrei comprare, vado alla banca, faccio i debiti, zazza, e la mia volontà è stata fatta. Ma il mio mensile è capace di pagare le spese della Ferrari? Perché una ruota sola costa oltre 1.000 euro. Allora vedete, già di principio abbiamo voluto dire al Signore di darci quello che piace a noi, però che non è secondo la nostra portata o le nostre capacità. Allora tu non chiederai, Signore, dammi la Ferrari, ma dirai, Signore, tu vedi che necessito una macchina, guidami tu nel fare la scelta. E questo è diverso, è molto diverso, perché stiamo chiedendo il consiglio di Dio, stiamo chiedendo la volontà di Dio. E a volte vediamo che la cosa non funziona, allora perdiamo la pazienza. Subito si va alla banca e si prende il credito. Siamo capaci poi di pagare il credito? E qui ci vuole la costanza, saper aspettare il momento giusto in tutte le situazioni. E ricordatevi, quando vedete che il Signore non risponde è perché Lui non ce lo vuol dare, oppure perché non è arrivato il tempo. Perché il Signore ogni cosa la fa a giusto tempo, come Lui vuole e quando Lui vuole, e non come voglio io e tu. Perché quando stiamo noi che diamo i consigli al Signore, c'è il fallimento. E poi le conseguenze sono amare. Non vi credete che io ho fatto sempre tutte le scelte buone, ho fatto sempre la volontà di Dio. Ho fatto pure di testa mia in tante cose. E mi sono reso conto che le cose non sono andate come il Signore. Ma quando mi sono arreso, ho detto, eccomi Signore, serviti tu di me e dimmi tu come ti posso servire. Vedete la differenza? Signore, io voglio fare. No, Signore, dimmi tu quello che devo fare. E aspetta. Come ha avuto la pazienza questa donna? Aspetta. Che cosa ha visto il Signore in questa donna? Grande è la tua fede. Quanto è grande la mia e la tua fede, mie care? Quanto è grande? Un metro? Due metri? Il Signore dice, se la tua fede, dice, è grande come un granel di senapa. Sapete quanto è il granel di senapa? È piccolino, piccolino, piccolino. Eppure la nostra fede non raggiunge nemmeno questa dimensione. Però il Signore dice, se avete almeno tanto di fede, direte a questo monte di qua, spostate e vattene all'altro lato. Per questo, miei cari, per noi è importante avere fede e fiducia nel Signore. Tutto quello che Dio fa nella tua vita lo vuol fare per il tuo bene. E tu devi essere paziente. Aprire gli occhi e vedere quello che Dio sta facendo. Dio ha fatto il miracolo. Cioè il Signore ha fatto il miracolo. E da quel momento la sua figlia fu guarita. Quando il Signore ha visto la fede di questa donna, allora l'ha esaudita. E la lezione per chi era? Per i discepoli. E il Signore anche oggi ci vuole dare a noi una piccola lezione. Smettiamola di essere impazienti. Smettiamola di volere dettare al Signore quello che Lui deve fare nella nostra vita. Ma impariamo a dire, Signore, cosa vuoi Tu che io faccia? E mi ricordo le parole di quel padre, non mi ricordo di preciso, dove dice, Signore, se Tu vuoi, Tu puoi. Se lo vuole il Signore, succede ogni cosa. Se non lo vuole il Signore, non succede niente. Cosa impariamo noi da questa donna? Che dobbiamo gridare a Lui, dobbiamo umiliarci davanti a Lui e dobbiamo credere che Lui è il Signore. E aspettare con pazienza il momento che Lui agisce. In questo il Signore vede che noi veramente abbiamo fede a Lui. E non mai perdere la pazienza. Non stancarci mai di pregare. E quando vediamo che una preghiera non viene ascoltata, dobbiamo sapere il Signore non me la vuol dare. Davide per suo figlio che stava morendo ha pregato tutto il tempo, ma quando ha visto che il bambino se n'è andato, ha smesso di pregare, si lava la faccia e continua. E questo è quello che dovremmo imparare anche noi. Accettare anche queste situazioni. Sono pesanti, sono dure, però questa è la volontà di Dio. Non tutto funziona come nella nostra immaginazione. Il modo di pensare di Dio è diverso dal modo di pensare tuo e mio. D'accordo? Che il Signore ci voglia benedire.